Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Una produzione Dopcast. L'Airbus 319 delle 21.50 per Atene. È già buio quando Kevin salta sul booster, con una bottiglia di birra in mano e il casco slacciato sotto al mento. Sta andando da Frank, il tipo che vive in fondo al paese di mezzo, al confine con quello di destra. Lo conoscono tutti da queste parti, perché Frank organizza feste. Non esattamente baldoria tra amici, musica a palla e il coglione di turno che finisce in coma etilico. Frank muove talmente tanta coca che potrebbe affittarsi la villa di Virginia, con tanto di domestici e tutto. Ma la vita da spacciatore, si sa, è una vita del cazzo. Meglio stare sottotono, dormire con un occhio mezzo aperto e la pistola a portata di mano, che di stronzi pronti a incularti è pieno il mondo, anche in quest'angolo di terra da reietti. La villa con la piscina non gli serve neanche con le donne, perché per quelle gli bastano i bicipiti, i pettorali con collanine da migliaia di euro e la fama da pusher che lo precede. A quanto pare, farsi scopare da un mezzo criminale è un richiamo irresistibile senza distinzioni di rango. Ai party di Frank c'è sempre un sacco di movimento. Viene gente da fuori, dai posti dove girano soldi veri. Quelli non li fai certo con i quattro pezzenti che si ritrova come vicini. Loro sono comparse, scenografia, animatori di un villaggio turistico per dare una parvenza di serata tra ragazzi. Se li tiene tutti buoni allungando qualche lavoretto per far girare la roba in zona e qualche bustina alle sue feste. Omaggio della casa per i suoi amici. Il paese di mezzo, 3.000 abitanti scarsi, una manciata di case strette tra l'aeroporto e il mare, dove non succede mai un cazzo e dove le giornate scorrono tutte uguali, tra le corse sui booster, le canne in piazzetta e qualche rissa. Ma dopo quell'estate tutto cambia, perché la voglia di prendersi ciò che si è abituato a sognare qui rende pronti a tutto, e diventare una monetina nelle mani del destino è un attimo. E allora testa, porti a casa la pelle, croce, nulla sarà più come prima. Sono Antonio e questa è anche la mia storia. Kevin si ferma al cancello. Aspetta Mark e Ferdi per entrare, gli unici tra quelli con cui è cresciuto lì al paese di mezzo, che sopporta veramente. Più che amici, sono come fratelli. Mentre li guarda avvicinarsi, pensa che i due, insieme, sono proprio strani. Mark è un ragazzetto basso, tarchiato, la testa rotonda perfettamente rasata, coperta da un cappellino con la visiera comprato a 15 anni e da cui non si è più separato. Ferdi, invece, è uno spilungone mulatto che pare il pezzo lungo del Tetris, tanto alto quanto magro. Sta sempre un po' incurvato su se stesso, come per livellarsi verso gli altri due. Si attorciglia compulsivamente una ciocca di capelli nerissimi che gli cade sulla fronte. Mark ha una camminata un po' ridicola, da gradasso, petto in fuori e spalle aperte. Rompe continuamente le palle con le sue storie su come ha rimorchiato la tipa di turno, con quel vocione petulante. Lo sanno tutti che ci riesce solo perché è l'unico che può guidare, se no col cazzo. Da queste parti anche i soldi per farsi la patente sono un lusso. Va in giro col pick-up del padre, dentro al quale scompare, annunciato da una musica di merda. Ferdi, invece, è taciturno. La sua dimensione ideale è giocare per ore alla play con gli amici, facendosi le canne, così si sta insieme senza bisogno di parlare. Sembra sempre nel suo mondo. Vive con la madre in una palazzina popolare, l'unica del paese di mezzo. Sono solo loro due. Quando è morto il padre, era ancora piccolo, non se lo ricorda nemmeno. Ma sono cose di cui non parla, non gli piace parlare, tantomeno dei cazzi suoi. Mark, con quelle del paese, non ci si mette. Vive nel mito della donna ideale, una fatta come dice lui, che fuori dalla sua testa, a quanto pare, non esiste. Ferdi sta con Marzia, l'unica con cui riesce veramente ad aprirsi. Loro si capiscono, si raccontano tutto, sono alleati. Eppure, Marzia sembra di un altro pianeta. È alta, bella, una chioma di capelli biondi e ricci sopra un corpo formoso, la battuta pronta e la risata fragorosa. Poteva avere chiunque, e invece, contro ogni pronostico sociale, sta con Ferdi. Non lo diresti mai vedendoli insieme quanto hanno in comune. C'è anche lei stasera alla festa di Frank, con le sue inseparabili amiche. .40, l'Airbus 321 per Diba. Kevin da sobrio non la regge la finta allegria di queste situazioni. Si è rifugiato accanto al bancone degli alcolici in giardino, sbracato su una sedia di plastica. Butta giù un drink dopo l'altro, mentre Mark e Ferdi stanno facendo un giro di ricognizione. C'è un sacco di gente, sono tutti su di giri. C'è anche Virginia, ma non entra. Seduta sul bordo del marciapiede, incazzata nera, scrive un messaggio dopo l'altro. Anzi, un insulto dopo l'altro, a quel coglione di Alberto, il suo ragazzo. Le ha dato appuntamento lì, in una casa dove non ha mai messo piede, con gente che non conosce, e poi ha pensato bene di sparire. Ma si può essere più stronzi? Il pensiero le esce con un sibilo di voce, mentre scrive una sfilza di coglione in loop. Si sente ridicola conciata così, lì fuori, da sola. Ce l'ha scritto in faccia che qualcuno le sta dando buca. È così incazzata che non pensa neanche per un istante che a quel cretino possa essergli successo qualcosa. Nulla. Nessuna doppia spunta, nessuna risposta. Non sa neanche come tornare a casa da lì. Lo chiama a ripetizione e arriva sempre la stessa voce. La invitiamo a riprovare più tardi. Grazie. Nelle ultime settimane si erano visti pochissimo. La maturità, il divorzio dei suoi, il trasloco. Stasera voleva solo stare un po' con lui in santa pace, magari davanti a uno spaghetto con le telline, in riva al mare, che lui avrebbe divorato e lei lasciato quasi intatto. Parlare di loro, del loro futuro, o anche di niente, ma aveva bisogno di vederlo. E invece no, il coglione aveva deciso di trascinarla ad una festa, perché stasera voleva divertirsi. Certe volte proprio non lo capiva, nonostante stessero insieme da quasi 4 anni ed erano praticamente cresciuti insieme. Virginia si era lasciata convincere come al solito. In fondo le piaceva assecondarlo. Si era truccata e messa su un vestito bianco con le spalline sottili e lo scollo a cuore che quasi non contrastava con la sua pelle chiarissima e trasparente. Era quella a farla sembrare sempre più naturalmente elegante delle altre, quasi in ogni contesto, figuriamoci qui. Quando era arrivata là fuori, si era resa subito conto di quanto il suo stile minimal stonasse con il dress code di quel puttanaio. La prima cosa che aveva pensato guardando la sfilata di ragazze che varcava il cancello era stata proprio: ma come cacchio si fa ad andare in giro conciate così? Se almeno ci fosse Alberto, riderebbero insieme di quel bordello in cui erano capitati. Ma l'idiota era sparito. Vaffanculo, idiota! È talmente incazzata che non si è resa conto di averlo praticamente urlato. Tanto che una delle tipe che sta entrando da Frank, una bionda parecchio appariscente, si gira a guardarla. Marzia ha poco più di 20 anni, ma è sgamata come tutti quelli cresciuti in fretta. I suoi sono morti e lei è rimasta sola con Matteino, il fratello di 10 anni più piccolo. Arrivato per sbaglio, diceva sua madre, prendendolo in giro. Arrivato per salvarla, pensa lei. Doversi occupare di lui le aveva impedito di cedere alla disperazione ed era diventato la sua ragione di vita. Aveva rinunciato a studiare, si era messa a lavorare. Mentre gli altri passavano le giornate a divertirsi in spiaggia, lei le passava al negozio di scarpe nel paese di destra. Ma i soldi non bastano mai se devi vivere con uno stipendio da commessa. Per una con quel viso e quel corpo pazzesco, non era stato difficile trovare il modo di arrotondare. Aveva iniziato a posare per qualche fotografo. Non erano certo ritratti artistici, ma neanche la monnezza che finisce sui siti gratis. Roba sofisticata, dove solo pagando puoi guardare quelle come lei. Grazie a quegli extra poteva togliersi parecchi sfizi e allora aveva continuato. Era diventato impossibile rinunciarci. Rinunciare ai vestiti, ai trucchi, ora anche alla cocaina. Ogni tanto fa qualche foto. Ogni tanto gliela regala Frank. Ferdi non immagina neanche lontanamente. E forse è meglio così. .23:20. Un Boeing 787. Virginia, con tono da stronza, invita la ragazza bionda che la fissa dal cancello a farsi i cazzi suoi. È strizzata dentro una minigonna jeans talmente corta che dalla sua visuale, accovacciata sul marciapiede, riesce a vederle il colore del perizoma. Marzia torna sui suoi passi, fa un ultimo tiro e butta la sigaretta, che finisce proprio tra i sandali di cuoio di Virginia. Quelli sono cazzi suoi, perché lei lì conosce tutti e quella sposa cadavere non l'ha mai vista, se la ricorderebbe. Virginia tenta di tagliare corto, non ha nessuna voglia di discutere con quella cretina, che a quanto pare non ha intenzione di lasciarla in pace. Non le basta sapere chi ha mandato a fanculo, vuole anche sapere chi cazzo è e che cazzo ci fa lì. La conversazione sta prendendo una brutta piega. Meglio smorzare i toni con un «Dai, lascia stare».
Davvero, non è serata.
Marcia continua a provocarla. Le si è piazzata davanti, a braccia conserte, in posa, commentando a voce alta, rivolta alle amiche che sghignazzano divertite. «Sei triste? La filippina ha sbagliato il bucato e t'ha rovinato il vestito della cresima?» Virginia è spiazzata, sente montare la voglia di piangere, ma non ha intenzione di dare soddisfazione a quella cafona ed è troppo incazzata per pensare alla risposta giusta e zittirla. Meglio una dignitosa ritirata. Si alza dal marciapiede umido, si risistema il vestito ormai non più immacolato e fa per andarsene. Al pensiero che probabilmente dovrà farsela a piedi, sente le lacrime in gola. Il padre ha il turno di notte, non le va di rompergli le palle per colpa di quell'idiota e in quel cazzo di posto i taxi non ci arrivano. Lo sa bene. Ciao, alla prossima. Si incammina nella stradina buia, non sa neanche verso dove. Che serata di merda. Marzia osserva quel giunco pallido e filiforme allontanarsi di qualche metro. È ovvio che non sa dove cazzo andare. Dai, forza, dici perché quella faccia da funerale, falla finita. È un'ora che aspetta quel coglione del suo ragazzo a cui non prende il telefono e non sa come tornare a casa. Ecco. Questa è l'origine della faccia da funerale, spiega Virginia tornando verso il cancello. Marcia scoppia a ridere. Dalle mie parti, se il tuo ragazzo ha il cellulare staccato, è perché si sta scopando un'altra. La informa, invitandola ad unirsi a loro. O passa l'intera serata seduta su un marciapiede buio con gente che sbratta ovunque, o va ad una festa dove non conosce nessuno, con una perfetta sconosciuta. Non ha neanche il tempo di valutare le alternative. Quella valchiria bionda l'ha afferrata per un polso, promettendole che non se ne pentirà. Il ghiaccio è rotto. Marcia e le altre la accolgono ufficialmente. Benvenuta in questa fogna a cielo aperto. La nuova arrivata cerca di accorciare le distanze, di sembrare meno aliena in mezzo alle altre, ma è esattamente quello che si sente. Anche lei è cresciuta da quelle parti. Se non l'hanno mai vista è solo perché è sempre andata a scuola in città. Mentre attraversano il giardino di Frank, verso la bolgia di gente richiamata dalla festa, non sa cosa aspettarsi, a parte togliersi dalla testa per un momento quell'idiota di Alberto. Non è da lui sparire in quel modo senza avvisare. Il telefonino non lo spegne neanche di notte. Peggio per lui. Ora vuole solo divertirsi e farsi passare l'incazzatura. Seduti sugli scalini d'ingresso davanti alla porta, Mark e Ferdi si passano una canna dopo l'altra, commentando ogni paio di gambe che gli sfila accanto. Quando arrivano le ragazze, neanche si accorgono che in mezzo al gruppetto che urla sovraeccitato ce n'è una nuova, quasi invisibile. Ferdi e Marcia si salutano avvinghiandosi, passandosi la canna e suscitando i soliti grugniti esasperati di tutti davanti alle loro morbose effusioni. Mentre procedono dentro a spintoni in mezzo alla folla, finalmente si accorgono della new entry, strette di mano e scambi di circostanza. Ma a quei due non frega un cazzo delle amiche di Marcia, sono un branco di oche. Marcia è diversa, ma quando sta là con loro si atteggia e diventa insopportabile. Quanto è facile giudicare senza sapere un cazzo? Dentro sono già parecchio su di giri. Questi festini sono così, decollano veloci, tra piste di coca, gin e sudore. Vogliono tutti sentirsi liberi, disinibiti, scoparsi il primo che gli capita. Il gruppetto si ferma un po' a ballare in mezzo agli altri guardandosi intorno. La distribuzione di Frank è andata alla grande. Mobili, schermi di cellulari, piatti. Ogni superficie diventa un piano d'appoggio su cui acchittarsi due botte. Ma a Ferdi basta solo stare con Marcia. Ogni volta che la vede si domanda come cazzo sia possibile che una così stia con lui. È magnetica. Un tipo sulla trentina accanto a loro, camicia bianca e jeans, sta ballando sul tavolino insieme a una mora che ha un vestito rosso, non si sa se è più corto o più stretto. A un certo punto inizia a sbottonarsi i jeans. Lei sbotta a ridere, buttando indietro la testa, e poi risponde alla provocazione girandosi e abbassando il busto in avanti. Continuano a ballare in questa posizione, lui con i jeans sbottonati che iniziano a calargli, lei piega da in avanti strusciando il culo sui suoi boxer. Intorno ai due si forma un capannello. La gente li incita tra il divertito e l'arrapato. La mora, piegata così, lo avrebbe fatto venire duro anche ad un morto. Il tipo esita un attimo, ma non resiste, si abbassa i jeans e tira fuori il cazzo. Sposta quel filo interdentale in mezzo al culo, due colpi ed è dentro. Mentre lei continua a ridere, piegata in avanti, con la faccia nascosta tra le mani. Intorno ridono, applaudono, bevono, ballano. Il tipo deve aver avuto un rigurgito di pudore o di rispetto in mezzo a quell'atmosfera da girone infernale. Si tira sui jeans e i boxer, se la carica sopra una spalla, portandola oltre una delle porte chiuse che danno sul salone, a finire in privato quello che hanno iniziato. Il DJ spezza la tensione mettendo la hit latina del momento. Le ragazze colgono la palla al balzo. Salgono sul tavolino libero trascinandosi dietro quel fantasma di Virginia, ancora sconvolta dalla scena alla quale ha assistito. Forse è stata tutta un'allucinazione, un bad trip, forse l'hanno drogata. Ma dove cazzo è finita? Urlano, ballano sollevando le braccia in alto a tempo di musica, strillando come matte, mentre Mark e Ferdi stanno in un angolo a ballare da soli come due coglioni. Meglio soli che in quella massa di corpi che trasudano alcol e coca. Gli occhi di Kevin, ancora sbracato accanto al bancone dei drink, perlustrano attentamente il panorama di tette e culi. Non ha ancora deciso su chi puntare, ma al sesto gin tonic gli scoppia la vescica. Barcolla verso l'angusto bagno al piano terra, strusciando contro corpi incollati di sudore e ormoni. Ovunque, ditate bagnate raccolgono ciò che è sfuggito al naso. Nel cesso c'è un a torso nudo che vomita, perché cazzo non ha pisciato in giardino. Spalancando la tenda della doccia, si ritrova davanti il culo bianco di uno, intento a farselo succhiare. Levati dalle palle, gli intima secco quello, vedendolo. Ma Kevin già sta uscendo. Non gliene frega un cazzo di scatenare una rissa, stasera. Meglio pisciare in giardino. Quando incrocia Marcia e le altre, sale un coro di gridolini e risatine. Sono strafatte, pensa Kevin, scrollandosele di dosso e puntando verso la siepe in fondo al prato. Neanche si accorge che non sono le solite tre. Anche Marcia sta trascinando le amiche in cerca di un bagno per darsi una sistemata al trucco. Si sono decisamente scatenate. Salgono velocemente le scale che portano alle stanze di sopra. Frank ha il bagno in camera. Sarà sicuramente libero. Non lo sanno mica tutti. E invece, a quanto pare, si è sparsa la voce. C'è la fila anche lì. Tornano di sotto e si mettono contro la parete ad aspettare che si liberi quel buco angusto al piano terra, diventato una latrina del peggior autogrill. Virginia continua a farsi trascinare stordita, senza neanche reagire o parlare. Ma ora che sono ferme contro la parete, guarda Marcia con gli occhi sgranati e interrogativi. La bionda le passa un braccio sopra la spalla, ridendo. Normale amministrazione, principessina. Ti ci abituerai. Rientrando, Kevin passa di nuovo davanti al quartetto di oche, ancora in fila per il bagno. Con la coda dell'occhio si accorge per la prima volta che è un quintetto. Come cazzo ha fatto a non vederla prima? Riconosce la macchia di capelli lunghi uniformi proprio mentre il muro umano si richiude tra di loro, come un branco di pesci sincronizzato, inghiottendola. Che ci fa la sua nuova vicina con la donna di Ferdi? Torna verso il bancone degli alcolici, si tracanna altri due shot di rum e si lascia cadere di nuovo sulla sedia di plastica in giardino. Scorre la rubrica e le conversazioni su WhatsApp, in cerca di un'ispirazione. Anche lui vuole una che gli faccia un pompino e una scusa per andarsene da lì il prima possibile. Non ha ancora scelto chi sarà la fortunata. Continua a scrollare tra nomi e profili quando realizza che intanto dentro sta scoppiando una rissa. Due imbecilli si stanno menando come pazzi. Hanno puntato la stessa tossica e nessuno è disposto a mollare l'osso. La situazione sta già degenerando. Hanno tutti gli occhi mezzi spiritati. Kevin da una parte, il gruppo delle ragazze, con Virginia in mezzo come un pesce pilota dall'altra, e Mark e Ferdi fuori sugli scalini. Sono colti tutti simultaneamente dalla stessa sensazione, un attimo prima che le sirene della polizia in lontananza facciano venire lo stesso pensiero anche a tutti gli altri. È ora di andarsene. In pochi istanti, quelli che fino a un attimo prima distribuivano monodosi di ogni ben di Dio, si dileguano tra le stradine buie intorno a casa di Frank, tra rovi e canne di bambù. Dentro corrono tutti, raccattano in fretta e furia magliette, scarpe, borse, caschi, slip, di tutto. E in pochi minuti la casa si svuota. Resta indietro solo qualche idiota, troppo fatto, troppo sbronzo per rendersi conto che la festa è finita. Kevin salta sul booster, cerca con uno sguardo gli amici ma non li vede, saranno già scappati. Sta per schizzare via quando vede due ragazze correre verso di lui. Una è Marzia, l'altra è lei, la vicina di cui non sa nemmeno il nome. Chissà se anche lei lo ha visto stamattina mentre la guardava dal tetto. Virginia sembra quasi avergli letto nel pensiero. Gli allunga la mano esile e pallida e si presenta. Marzia monta al volo sul sellino e si aggrappa a Kevin. E ora? Kevin indica con un gesto lo spazio tra le sue gambe. Virginia ci mette un attimo a reagire, quel tanto che serve a lui per alzare gli occhi al cielo, tipo, da che cazzo di mondo viene questa? Per la seconda volta quella sera non ha tempo di valutare le alternative. Qualcuno l'ha già afferrata per un polso, mettendosela tra le gambe. Il vecchio motorino smarmittato arranca sull'asfalto buio e sabbioso, sotto il peso dei tre, attraversando stradine che conoscono solo Kevin e quelli come lui, cresciuti nel paese di mezzo. Ma alla fine li porta a casa. Sono quasi le 3 di notte quando il booster si ferma tra la villa di Virginia e la catapecchia di legno di Kevin, la strada che li divide. Arriva anche Ferdi, se l'è svignata con Mark. Sapeva che Marzia poteva contare sull'amico. Le ragazze si scambiano i numeri. Mentre si allontana il motorino, aggrappata al corpo smilzo di Ferdi, Marzia urla ridendo una promessa. Le sorprese di questo angolo d'inferno non sono ancora finite. Virginia non è sicura di volerne scoprire altre. Che serata assurda. Se lo scopo era di dimenticarsi Alberto, aveva funzionato. Si era divertita con quella banda di matti, doveva ammetterlo. Già, Alberto, chissà che cazzo di fine ha fatto. Kevin si accende una sigaretta. La guarda, non sa bene che dire, come spezzare l'imbarazzo. Non ci è abituato. Virginia sta scorrendo tra le notifiche, che arrivano a raffica una dopo l'altra. Il coglione si è finalmente deciso a risorgere. È chiaro che deve esserci di mezzo uno, perché di solito le donne non lo ignorano così platealmente. Vorrebbe chiederle cosa fa dopo, proporle di restare 5 minuti, il tempo di finire la sigaretta. E invece gli esce di bocca: e quindi sei fidanzata? Proprio quando il rumore di un motore anticipa di pochi istanti i fari dell'auto che sta arrivando. Non è una smentita, anzi. Virginia tenta di sistemarsi i capelli insolitamente scomposti, guardandosi nello specchietto crepato e sbilenco del booster. Kevin butta la sigaretta. Ha capito che è ora di togliere il disturbo. Vorrebbe dirle quanto è bella e quanto gli piace guardarla mentre si veste dal suo tetto all'alba. Allora ciao, ci si vede. Non le ha dato il tempo di rispondere. In un istante, come un'ombra, Kevin è sparito oltre il buio pesto che circonda la casa di legno. Da dietro la porta sente l'auto che si ferma e la voce di Alberto. Una raffica di scusa, 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 scusa. Il motore di grossa cilindrata si rimette in moto. La portiera che si apre e si richiude con un colpo secco, incazzato. Kevin resta ancora qualche istante dietro la porta, ascoltando il rumore dell'auto che si allontana sgommando sul brecciolino. A casa di Frank, un poliziotto lo guarda fisso negli occhi, promettendogli che prima o poi ci riuscirà a sbatterlo dentro. Stavolta si becca al massimo una denuncia per disturbo alla quiete pubblica, 309 euro di multa, una beffa considerato quanti soldi ha fatto girare stasera. Rientrando, inciampa sul tappeto di bottiglie ancora a terra. Ci penserà domani a quel casino. Ora vuole solo buttarsi a letto, ma prima di tornare in camera sale ancora un piano, alla mansardina da cui si accede con la scala a soffietto. Aspetta un attimo che le pupille si adattino al buio, poi apre il borsone nero per terra e controlla il contenuto. Lo deve consegnare domani, quell'arsenale di armi. E finché non se ne libera non sta tranquillo. Altro che decibel e schiamazzi.
Amore di mezzo, una produzione Dopcast.